Ok, eccoci qua. Buonasera, shalom a tutti, bentrovati. Stasera studieremo la parasha di Ekev, però come di consueto diremo i due passi di Teilim, i due capitoli di Teilim per la situazione in Israele. Shila malot Sinai ele arime ani avo Yisrael mi madonai shomayim v'aretz. אל ייתן המגלך עד יום שמך הנה אלינו ולשון שומר ישראל אדוני שומר לך אדוני צילך יד ימינך יומם השמש לא יקה כברך בלילה אדוני אשמורך מקור האש בן נפשך אדוני אשמור צאת חוויך מעתה ועד עולם לנצח מזמור לדוד יענך אדוני ביום צרה יזגב השם אל יעקב ישלח עזיך מקודש ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ואילת חדש נכסה לה יתן לך קרבבך וכל עצתך ימלא נרנה בשעותיך ושם אלוני נגול נגנים עליה אדוני כמשאלותיך אתה ידעתי כי יושע אדוני משיך אדוני משיך מקושו בגבולות יש ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו משיך אדוני אלה נזכיר הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני יושע מלך יעננו ביום קוראינו אקו צ'יקוה בוא נסרה פרשה די עקב una parasha che stasera ci potrà dare illuminare tanti angoli bui della nostra vita perché come sempre diciamo che la Torah è un manuale di vita, un manuale di vita materiale, un manuale di vita ovviamente spirituale, un manuale di vita anche dal punto di vista psicologico, perché la psiche fa parte del corpo. E stasera andremo a mettere luce, Bezrat Hashem, su tanti punti magari che nella nostra vita sono, ci mettono buio, ci mettono tristezza e paura, e vedremo cosa la Torah già migliaia di anni fa aveva scritto per aiutarci nel nostro cammino della vita. Benissimo, la parasha di Ekev. Andiamo subito al capitolo 8, passo 14-15. Veram levavecha, dice Hashem, non sia mai che il tuo cuore sia altezzoso. Vuol dire il contrario di umiltà. Veshachachte Hashem Elokecha, dimenticherai di tuo Dio, il quale ti ha tirato fuori dall'Egitto, dalla casa della schiavitù. Dice, attenzione Dio, dice, attenzione ragazzi figli miei, non diventate, sapete, magari negli anni, no? Dopo la schiavitù, dopo la libertà, magari qualcuno potrà dimenticare tutto quello che Dio ha fatto per noi, che c'è tutte le piaghe, tutti i miracoli, l'apertura del mare, tutto quello che ha fatto Dio, i 40 anni nel deserto, che ci ha dato la manna e da mangiare, da bere, dice, ricordatevelo in eterno, Mosè qui sta dicendo, prima di morire sta lasciando un testamento ai figli, non dimenticate mai quello che Dio ha fatto per voi. E poi va avanti il passo 15, dice, quel Dio che ti fece viaggiare nel deserto, grande, terribile, vuol dire temibile, dove ci sono serpenti e scorpioni, dove ci sono luoghi aridi, dove non c'è acqua, eppure Dio ha provvisto per te in questi posti acqua e cibo. Un posto, il deserto, no? Che è un posto grande, un posto temibile, che fa paura. Nel deserto ci sono serpenti, scorpioni, è un posto arido, dove di natura non c'è acqua, non c'è vita, non c'è niente. Eppure per 40 anni Dio ti ha mantenuto in vita. Non dimenticarti mai. In eterno. Questo è un messaggio per tutti noi. Vedete? Come dicevo prima, queste ultime settimane, siamo alla fine del libro ormai di Devarim, e fra poco Mosè muore. Allora lui prima di morire sta lasciando una sorta di testamento e dice non dimenticate il vostro passato, dell'uscita dall'Egitto. Molte volte una persona si dimentica del suo passato, una persona che vive bene oggi, no? Si dimentica di quando stava male, si dimentica di quando aveva difficoltà a livello salutare, a livello monetario, quello che sia. Allora molte volte una persona quando ha ricevuto quello che stava cercando, aspettando, magari si dimentica, no? Dice, l'ho fatto io, si dimentica che in realtà è Dio che gli ha dato in quei momenti gli ha dato protezione, fiducia, sostentamento se è il caso, salute e così via. Dice Mosè, mi raccomando, non dimenticate mai, mai il vostro passato, che siete usciti dall'Egitto, rimanete umili, rimanete grati sempre a tutto ciò che Dio ha fatto per voi, non prendete tutto per garantito e scontato. Questo è uno sbaglio, che è uno degli sbagli che facciamo, che prendiamo tutto per garantito. Ovvio, oggi il sole deve sorgere, ovvio, quando ho bisogno Dio mi deve aiutare. Non è così. Eppure, dice Mosè, in questa situazione qua, in questo deserto, Dio vi ha dato acqua. Allora, potresti dire che tutto l'hai fatto tu, come molte volte, no? Aspettiamo qualcosa, finalmente Dio ci manda l'aiuto e poi diciamo, ma in realtà l'ho fatto io, in realtà sono stato bravo io. Dimentichiamo in realtà quando piangevamo e chiedevamo l'aiuto di Hashem, poi quando l'aiuto arriva pensiamo che l'abbiamo fatto noi. Invece ricorda che è tutto da Hashem, che è nei cieli. Interessante notare. Qui Hashem cosa vuole? Vuole che noi usiamo le nostre capacità, la nostra intelligenza, i nostri talenti, la creatività nella vita. Dio vuole che noi partecipiamo in qualsiasi cosa facciamo nella vita, facciamo in modo attivo. Vuole che noi essere passivo nella Torah non esiste, deve essere attivi mai passivi, ma mai dobbiamo dimenticare che siamo solo uno strumento nelle mani di Hashem. Dio dice, io voglio che tu fai, io voglio che tu ti impegni a migliorare la tua vita, a fare a tutte quelle cose della nostra vita, materiali che siano. Dio dice, la manna non c'è più, vai, fai tu con le tue mani, con la tua forza, però non devi mai dimenticarti che ci sono io dietro. Perciò tu devi fare, ma sempre con il pensiero che siamo soltanto uno strumento nelle mani di Hashem. Noi siamo lo strumento, ma grazie a Dio che noi riusciamo a produrre qualsiasi cosa facciamo, un canale dentro il quale sgorga l'energia vitale di Hashem. Mai dire io ho fatto. Io sono stato bravo, io sono stato un bravo chirurgo, operato, ho fatto guarire la persona, io sono un bravo commerciante, ho guadagnato tanti soldi e così via, ognuno nel suo campo. È vero, sei un bravo chirurgo, sono un bravo commerciante, ma è Dio che ha guidato le mani del chirurgo, è Dio che ha fatto in modo che il commerciante possa comprare, vendere, guadagnare e così via. Perciò Dio non dice... Voi non siete niente, non avete talento, tutto io. No, usate il vostro talento, la vostra intelligenza. Ognuno di noi ha avuto qualcosa speciale da Dio. Usatelo, fatelo al massimo. Però ricordatevi che io sono dietro di voi, che tutto viene da me. Perciò noi siamo appunto un canale dove dentro di noi la luce di Hashem viene in questo mondo. Ma analizziamo adesso... Andiamo un passo indietro nei passi che abbiamo studiato. Analizziamo quelle parole di come viene descritto il deserto. Dio sta dicendo, tramite Mosè, ricordatevi il deserto, e dice delle parole molto importanti. Terribile, grande, dove sono serpenti, scorpioni, luoghi aridi, dove non c'è acqua. Ogni parola che la Torah descrive non è mai casuale. Ognuna di queste descrizioni che adesso andremo a studiare ha un insegnamento vitale oggi, a distanza di migliaia di anni da quando la Torah è stata scritta. Ricordiamoci, cari amici, la Torah non è mai antica. Certo, è l'insegnamento più antico del mondo, questo sicuramente sì. Un insegnamento divino e non umano, sicuramente sì. Ma in ogni generazione, in eterno, anche fra migliaia di anni, per quanto la Torah possa essere antica, è sempre moderna, è sempre attuale più che altro. Sempre dobbiamo trovare dei spunti nella Torah per la vita odierna e di vedere come la Torah ci aiuta a sorpassare i nostri problemi. Adesso, gli ebrei erano 40 anni in Egitto, nel deserto, finché sono arrivati in Israele, ok? In questi 40 anni hanno fatto delle tappe, dei viaggi, le famose 42 tappe nel deserto, per arrivare in terra di Israele. Adesso, questi 42 viaggi, dice il Baal Shem Tov, dice non sono casuali. Ogni viaggio oggi noi è una tappa nella vita. 42 viaggi hanno fatto, 42 volte sono spostati, fermati. Vuol dire che ognuno di noi nella sua vita ha delle tappe. Non per forza 42, ma non è una persona che dice «Ah, io sono arrivato». Non esiste essere arrivati. La vita è un continuo andare avanti, un continuo esplorare, un continuo studiare, un continuo imparare. Non esiste, neanche Einstein non è mai arrivato. C'è sempre chi, specialmente nella spiritualità che è infinita, mai dobbiamo fermarci e dire sono arrivato. Adesso, anche noi appunto siamo in viaggio verso la nostra terra promessa. Loro erano in viaggio per arrivare in Israele e noi siamo in un viaggio spirituale, in un viaggio morale per arrivare alla nostra terra di Israele. Perciò tutte queste descrizioni che andremo adesso a studiare, che sono molto meticolose, la parola grande, la parola terribile, eccetera, eccetera, servono a noi per capire che tipo di percorso ci aspetta per arrivare alla redenzione finale. Tutti noi aspettiamo Mashiach, vogliamo arrivare in terra di Israele con la pace, con la redenzione, vogliamo il terzo santuario, la pace tra le nazioni e così via. Allora, qui la Torah ci sta dando uno spunto di come sorpassare i vari problemi, i vari ostacoli e poter arrivare in terra di Israele alla redenzione finale. Perché la Torah sembra che ci venga a spaventare, no? Con queste parole, deserto grande, deserto infinito, terribile, temibile, serpenti scorpioni, sono tutte delle parole che a priori ci fanno paura. Sembra che noi, nell'arco della nostra vita, che stiamo parlando adesso, sembra che noi dobbiamo andare avanti a combattere serpenti, scorpioni, aridità. Sono parole che fa paura. Perché allora la Torah vuole metterci davanti a un fatto che ci spaventa nel nostro cammino? La Torah ci deve più che altro incoraggiare, andare avanti. Qua sembra che, con tutti questi ostacoli che la Torah ci mette e che ci racconta, sembra quasi che la nostra vita materiale, spirituale, per arrivare alla redenzione, sia veramente un percorso molto pericoloso, molto duro. Perché la Torah sembra quasi spaventarci? La Torah non è falsità, la Torah è verità. Perché la Torah dice, voglio che tu che sia chiaro davanti a te i tuoi ostacoli. Voglio che sia chiaro davanti a te cosa vai incontro. La Torah vuole che noi conosciamo le difficoltà e gli ostacoli della vita e per farci sapere come superarli. Perché chiudere gli occhi e dire andrà tutto bene, sì, grazie, la fede è sempre lì. Ma la Torah non vuole nasconderci la verità dei fatti. Dice, è un percorso difficile. Arrivare alla redenzione, arrivare alla completezza, arrivare a tutte le varie cose belle, è un percorso difficile. Però sappi che ce la potrai fare. Vuol dire, la Torah non ti viene a nascondere la verità, ti mette i fatti davanti, però ti dice, io sono con te. Come si dice, c'è un detto che dice, Chatzi machala, yediata machala, chatzi trufa. Quando tu sai esattamente quali sono le difficoltà, le puoi identificare, le puoi capire e sapere come comportarsi. Come comportarsi, cosa fare, cosa non fare, dove andare, cosa dire, così via, come reagire. Perciò conoscere la malattia, già a metà della guarigione è avviata, perché sai in cosa va incontro. Non vai incontro contro un qualcosa che non sai, non conosci. Il peggior nemico è l'amico che si nasconde, perciò non sai con chi ha a che fare. Invece qua la Torah ti mette davanti la verità, dice è difficile. Nella vita troverai serpenti, troverai scorpioni, troverai siccità, però non devi mai spaventarti, non devi mai fermarti, vai sempre avanti perché io sono con te. Vedete? È come un papà non può dire al bambino, no, nella vita è tutto facile, non ti preoccupare. No, il papà proprio quando il bambino comincia a camminare, all'inizio lo prende per mano, poi lo lascia e vuole che lui cada, li mette davanti agli inciampi che il bambino deve conoscere le difficoltà della vita. E così è il modo che lui diventerà forte, fiducioso in se stesso, perché cadendo e rialzandosi una persona trova fiducia in se stesso. Questo è il modo giusto da fare, questo è quello che la Torah fa con noi. Perciò bisogna capire chi abbiamo davanti, le difficoltà bisogna capirle in profondità per poter conoscere l'ostacolo, la natura dell'ostacolo, per poter sapere come saltare questo ostacolo, altrimenti come facciamo a guarire di un qualcosa che non conosciamo? Sentite questa, una testimonianza una volta, molto interessante, di una persona che soffriva purtroppo di depressione. Questa persona racconta che quando era malato di depressione, diceva che lui cercava sempre di minimizzare il problema, pensando in questo modo di minimizzare il suo problema, di guarire, di sorpassare il problema, non dandogli importanza. E lui dice che tutto ciò è stato una catastrofe. Lui stesso dice, quando stavo male pensavo, ah, non è niente, passerà. Cercava di minimizzare il problema nella sua psiche, nella sua mente. Dice, questa è stata la più grande catastrofe. Invece lui racconta, quando ho iniziato ad affrontare il problema dandogli un nome specifico, depressione, accettare il fatto, in questo caso, che sei depresso, accettare il fatto, ognuno di accettare quello che è, la sua problematica. Allora lui, quando ha capito e accettato che in realtà è depresso, allora, e ha capito che la depressione in questo momento fa parte della sua vita, in questo momento è una parte di lui. E quando accetti la tua problematica, la accetti come la realtà della tua vita, però almeno, lui dice, mi sono accorto di quello che ho, ero conscio della mia malattia, so che strada prendere adesso, non far finta che non ho niente. Allora lui è riuscito, poi ha combattuto duramente e ne è riuscito a guarire, perché finalmente ha focalizzato veramente il problema che ha, è depresso. Quando parliamo di Yetzer Hara, inclinazione al male, qual è il Yetzer Hara peggiore? È quando lui ti inganna facendoti credere che non è grave quello che stai facendo. Il serpente, quando voleva fare peccare Adamo ed Eva, cosa vuoi che sia? È un frutto, mangiatelo. Il Yetzer Hara vuole sempre ridurre l'effetto negativo. Ti fa pensare che no, non è niente, ma guarda, lo fanno tutti, lo dicono tutti, non sei l'unico, perciò va bene. No. Questo è un modo dell'Esara che ti vuole ingannare, facendoti credere che quella cosa che stai facendo, quel peccato che stai facendo, in realtà non è così grave. Ecco, questo, il togliere il punto della verità, è una cosa ingannevole. Questo gli Esara lo fa per farci sbagliare. Sicuramente non è una cosa che ognuno deve fare con se stesso, assolutamente. Quando una persona sta male, sta soffrendo di una certa situazione, deve essere coraggioso da dire: io ho questa malattia, io ho questo problema, io ho questa difficoltà. Perché ingannare se stessi non aiuta niente. E ce lo dice proprio una persona che l'ha passato sulla sua pelle e dice quanto è sbagliato ingannare se stessi. E questo lo vediamo proprio anche noi in questa frase della Torah. Fa paura! È vero, sembra quasi che dobbiamo combattere serpenti e scorpioni veramente. Ma la paura, è la paura la realtà, e l'unico modo di uscire è conoscerlo. Fa paura, è vero, ma io più lo conosco, più sono conscio di quella cosa che sto passando e più riesco a rafforzare me stesso. Perciò ogni parola di questo passo, ci deve aiutare oggi a capire come uscire dai nostri problemi senza essere una vittima. Ecco un altro problema, il vittimismo. Una cosa è, la cosa prima sbagliata che abbiamo detto prima è far finta che non è niente, far finta che non è grave. Questo è uno sbaglio. La seconda cosa è vittimismo. Ah, ma io, povero me, cosa devo fare che ho questo problema? Non bisogna essere delle vittime. Dio non gli piace le persone che piangono su se stessi. A Dio piace le persone che hanno coraggio e prendono la vita in mano e combattono contro quello che c'è da combattere. Mai piangere su se stessi. Perciò, questa frase che adesso andremo, non abbiamo ancora cominciato, andremo a decifrare ogni parola, ci invita a ricordarci che nessuno di noi è una vittima. Tutto quello che ci succede, perché ci deve aiutare a migliorare. Non sono le cose esteriori della vita che plasmano la nostra vita, formano la nostra vita, bensì siamo noi che, nonostante tutto ciò che ci capita nella nostra vita, siamo noi che decidiamo quale direzione prendere. Non deve essere un fattore esteriore che mi indica dove andare, cosa fare, come pensare. Mai e poi mai. Sono io che devo guidare la mia vita e non la vita che guida me. Attenzione! Mai fare questo sbaglio per dire la circostanza è questa, sono obbligato a seguire la circostanza. No! Tu devi creare la tua circostanza. Tu devi guidare la tua vita, plasmare la tua vita. E non mai, mai essere plasmato dalle circostanze, dalle persone, dalle cose che succedono e quant'altro. Noi ci chiamiamo Benei Adam. Adamo. Perché Adamo, il primo uomo, si chiamava Adamo? La risposta che tutti conosciamo è che Adamo vuol dire Adama, terra. Adamo, il primo uomo, era fatto dalla terra che Dio ha preso, ha plasmato il corpo di Adamo, poi ha soffiato dentro, è venuta l'anima. Questa era la risposta classica che tutti conosciamo. Adamo si chiama Adamo perché arriva dalla terra, che si dice Adama. Ma la Chassidut ci dà un'altra spiegazione molto più profonda. Noi ci chiamiamo Adamo perché Adamè vuol dire assomigliare, domè. Noi assomigliamo ad Hashem. Quando Dio ha detto che ha creato l'uomo come umano, uomo e donna, a sua immagine, a sua somiglianza, cosa intende qua? che noi siamo divini, che noi abbiamo dentro di noi, come dicevamo prima, noi siamo un canale per la luce di Dio. Dio ha creato tutti noi e noi siamo i suoi canali, noi siamo divini. Perciò portiamo la luce di Hashem, la parola di Hashem, di Dio in questo mondo. C'è una cosa interessante, un professore, uno studioso, era un professore che era anche uno studioso della Hasidut. Lui una volta disse una cosa molto interessante, se ci pensate. Dice, nella frase, no, della Torah che dice non fare immagini di Dio. Non puoi fare un'immagine di Dio. Dio è al di là dell'immagine, del corpo, è al di là del maschio, femmina e così via. Non fare nessuna immagine di una divinità. Allora, quando lì dice di non fare immagine di Dio, allora questo professore dice, però una volta Dio stesso ha violato questo comandamento di non fare immagini. La Torah dice che ogni cosa che Dio ci comanda di fare, lui stesso è il primo che sta attento a questo comandamento. No? Non è che lui dice a noi fate e lui invece lui lo fa. Dice, però anche Dio stesso che ci ha ordinato di non fare immagini divine, di non prendere una statua, di fare immagini di una divinità. Ma un attimo, Dio stesso una volta ha trasgredito questo comandamento. Dice, quando? Quando ha creato l'umano. Perché noi siamo il suo riflesso, la sua imitazione. Ovviamente lui sta dicendo un qualcosa di molto profondo, in un modo scherzoso, che anche Dio ha fatto. E invece, per dire che noi umani siamo appunto a somiglianza di Dio, siamo la sua imitazione, come il Rambam, il Maimonide, quando lui elenca e spiega le 613 mitzvot della Torah, dice che una di queste mitzvot è emulare Hashem, così come Dio è misericordioso, anche noi dobbiamo essere misericordiosi e così via. Noi dobbiamo proprio imitare la condotta, il comportamento di Dio, di essere misericordiosi, di avere bontà, di aiutare, tutto quello che Dio fa, dice anche voi dovete imitare Dio nei suoi caratteri. Ognuno di noi deve capire che la sua essenza è Dio e non deve avere paura di niente. Perciò, tornando al punto, tutte queste cose che abbiamo letto prima, che adesso finalmente andremo ad elencare e spiegare, leggendole velocemente, ci fanno paura. Sono tutte parole terribili, temibili e che ci fanno paura. Ma noi siamo Dio, noi siamo l'estensione di Dio. Dio è dentro di noi. Dio ci ha dato la capacità di superare tutti questi problemi. Vuol dire, i problemi ce li ha messi. Sta a noi cavalcare l'onda e superare questi problemi. Perciò, dice Hashem, non dobbiamo avere paura di niente. Non dobbiamo sentirci piccoli e persi. Andiamo a elencare queste famose parole e spieghiamole. Lo chiama il deserto grande e terribile. Terribile / temibile. Dice, quando tu ti trovi nel deserto metaforico della vita, questo deserto grande, questo mondo infinito, dove tu ti trovi, non sentirti piccolino, non sentirti che tu sei una nullità, perché vedi che tu sei piccolo e il mondo è così grande, dici, io sono piccolo, come per esempio il popolo ebraico, no? Siamo il più piccolo popolo del mondo. Allora uno può dire, sono tutti contro noi, abbiamo paura, siamo indifesi, siamo da soli. Dice la Torah, no. Quando ti senti, ti trovi in questo mondo enorme, che è come un deserto, che sembra essere grande, hai paura, non sentirti piccolo, non perdere la stima in te stesso, Non sentirti mediocre. Ah, sono mediocre. Non devi mai sentirti insignificante. Ricordati chi sei. Ricordati che sei l'estensione di Dio in questo mondo. Adesso stiamo cominciando a spiegare le frasi. Qua Dio ci dice, nella Torah c'è scritto, nel deserto grande, terribile, riassumendo, no? Noi dobbiamo vedere questo, tutti questi passi qua, come oggi noi dobbiamo attraversare il nostro deserto. Oggi noi vogliamo arrivare alla terra di Israele, alla salvezza finale, no? In modo, sto parlando in modo lato, metaforico. Ognuno di noi vuole arrivare alla sua terra santa, alla sua terra promessa. Ma in mezzo c'è il deserto, come da loro. Vediamo adesso queste parole, cosa vogliono dire, ma in realtà ci vogliono insegnare di non avere paura di ciò che a volte può fare paura. Perciò abbiamo detto, il deserto che è grande e terribile, non sentirti piccolo perché il deserto è grande, non sentirti mediocre, abbi stima di te stesso. Perché? Perché devi avere stima di te stesso? Perché tu non sei tu, tu sei il portavoce di Dio, l'ambasciatore di Dio, il braccio lungo di Dio in questo mondo. Come fai a avere paura? Come fai a vederti piccolo quando stai svolgendo un ruolo così importante, il messaggero di Dio in questo mondo? Non puoi sentirti piccolo perché non lo sei. E se ti senti piccolo, stai offendendo il tuo creatore, Dio. Ovviamente, attenzione, non bisogna cadere nella superbia, questo assolutamente no. Bisogna sempre rimanere umili, come abbiamo detto all'inizio della lezione. Mosè dice, non dimenticate mai quello che Dio ha fatto per voi, non perdete l'umiltà. Attenzione, perdere l'umiltà, mai perdere l'umiltà, ma neanche perdere il sapere di cosa che io sono. Essere sempre consapevoli di ciò che si è, rimanendo umili. Mosè, per esempio. Mosè era la persona più umile della terra, c'è scritto così nella Torah. Era la persona più umile sulla faccia della terra, presente, passato e futuro. Mai ci sarà una persona tanto umile come Mosè. Mosè non sapeva chi era, non sapeva che era grandioso, non sapeva che Dio parlava con lui, che lui era il tramite tra Dio e l'umanità. Certo che lo sapeva, però rimaneva umile. Vuol dire, tutti noi abbiamo qualcosa di vantarci, no? Ma non vuol dire che dobbiamo vantarci. Dobbiamo dire, Dio mi ha regalato questa dote e io cerco di usare questa dote in modo migliore possibile. Perciò, umiltà non vuol dire fare finta di non essere bravo. Assolutamente no. Umiltà vuol dire, io so che sono bravo, io so che sono capace in questo e quest'altro, ma capisco che è un regalo di Dio. Perciò non me ne vanto. Questa è umiltà. Essere consapevole di ciò che si è, in questo caso estensione di Dio, senza perdere la testa, rimanere umili. Poi abbiamo parlato di serpenti, bellissimo, questo concetto è fantastico. Vi chiedo per favore di riascoltare questa lezione per capire meglio i punti. Serpenti. Noi sappiamo che il serpente, come dice anche la Torah, ci insegna, il suo veleno è caldo. Un serpente velenoso, quando mai sia morsica un umano, il veleno come agisce? Lo agisce uccidendo la persona, bruciando con il suo fuoco, il suo calore. Il serpente emana un veleno che uccide tramite il calore. Poi abbiamo parlato di scorpione. Anche scorpione è velenoso, però al contrario del serpente, il serpente ha il veleno freddo. Il scorpione, quando morsica qualcuno, lo uccide perché porta freddo nel suo corpo. Uno porta troppo caldo, l'altro porta troppo freddo. Che tutti e due possono uccidere. Lo sapevate questo? E mo lo sapete. Perciò c'è un serpente, c'è un veleno caldo e c'è un veleno che uccide tramite il freddo. Se una persona dimentica che lui è Adamè, che lui assomiglia a Dio, che lui è qui in missione di Dio, e cosa succede? Quando tu dimentichi chi sei, il veleno del serpente, che è caldo, ti può fare veramente male. Cos'è il serpente caldo? Simbolo di vigore e passione, ma per cose negative. Quando c'è un qualcosa che ti prende, che tu hai passione per questa cosa qua, sei caldo per questa cosa, se questa cosa è negativa, questa passione che tu hai è totalmente negativa. Se la tua passione ti porta, ti spinge a fare un qualcosa di vietato, questo calore, questa passione che tu hai è negativa, ti uccide. È un veleno che è dentro di te, che ti uccide spiritualmente per quello che fai o dici, ti uccide tramite il suo calore, il calore della passione di fare un qualcosa di proibito. Questo è il serpente. Quando nel deserto dice c'erano i serpenti, oggi i serpenti cosa sono? La passione per un qualcosa di sbagliato, per un qualcosa di peccaminoso. Questa passione sbagliata mi devia dalla giusta strada, dal mio vero io, che mi bruciano letteralmente dentro. Ardo di passione, come si dice, no? L'unico ardore di passione deve essere per le mitzvot, per Dio, per la famiglia. Ma ardere di passione per qualcosa di male è velenoso. E da dove viene? Dal serpente. Vedete tutti gli stadi? È fantastico. Non sentirti piccolo. Quando c'hai un serpente, usa il suo calore soltanto per fare le mitzvot e non per allontanarti da Dio. Ricordati, tu sei qua in nome di Dio. Scorpione, no? Abbiamo detto, no, che lo scorpione uccide, il veleno è freddo. Questo tipo di ostacolo è peggio ancora. Scorpione è peggio del serpente. Stiamo parlando in modo metaforico spirituale, no? Spiritualmente parlando, un scorpione è peggio, perché il serpente almeno è caldo, ma io sono vivo. Certo, ho la passione per qualcosa di sbagliato, ma almeno ho passione. Sono vivo, cerco qualcosa, ma cerco delle cose sbagliate, ma almeno quando capirò, allora sarò comunque pieno di vitalità e saprò incanalare questa vita per il bene. Una persona che è calorosa, ha fuoco dentro, anche se adesso usa questo fuoco per cose sbagliate, verrà un giorno che lui capirà che sta sbagliando, ma questo fuoco che lui oggi ha per il male lo riuscirà a usare, a incanalare per il bene, perché è vivo, è vitale come persona, ha fuoco dentro. Va bene, fuoco sbagliato, potrai cambiare la rotta del tuo fuoco. Ma quando si tratta di scorpione, scorpione cos'è? Scorpione è apatia, freddezza, giusto Hanna? È quello che stai dicendo tu, Hanna Weintraub, giusto? Scorpione è freddezza, apatia, indifferenza. Questa è la cosa peggiore in un umano. Marito e moglie quando litigano, c'è ancora speranza. Perché c'è fuoco. Vuol dire che si amano, c'è un rapporto. Va bene, litigare è sbagliato. Però poi quando faranno pace, avranno un amore con fuoco, no? Invece quando due smettono di litigare. C'è apatia, freddezza tra di loro. Lì il matrimonio è veramente finito. Quando non si litiga più, non mi interessa quello che fai, non esisti per me. È la cosa peggiore. Quando tu sei freddo, non sei più veramente vivo. Non hai più passione, non hai calore. Vedete? Vedete cosa Mosè ci sta dicendo? A me mi fa impazzire questo argomento di stasera. È meraviglioso. Mosè ci sta dicendo, puoi sentirti oggi nel 2024, fra mille anni, nel 3024, puoi sentirti che sei in un deserto, questo deserto è enorme, è terribile, e ti senti piccolo e inutile. Arrivano i serpenti, i scorpioni, ma comunque non devi avere paura. Perché? Perché tu assomigli a Dio. Stai attento, perché il scorpione ti vuole ferire col suo freddo, con la sua apatia, non credere in Dio, non fare le mitzvot perché sei apatico, non sei più, non rispondi ai sentimenti. Tutte queste cose che capitano, Mosè sta dicendo, esistono queste cose. Esistono serpenti, esistono scorpioni, ma non devi farti prendere da loro. Non devi farti avvelenare né dal serpente né dallo scorpione. Però sappi che c'è. E sappi che anche se ti hanno morsicato, puoi guarire. Se tu sai cosa vuol dire troppo calore negativo o troppo freddo, come abbiamo studiato adesso, Mosè dice, ok, anche se tu sei stato succube, sei stato morsicato da questo serpente, puoi guarire. Perché? Perché per Dio niente è impossibile. Ah! Vediamo la bellezza della Torah. Vediamo quanta sicurezza la Torah ci sta dando in queste frasi di Mosè, della Torah. Incredibile! C'è una halakha interessante che dice così: se sei in mezzo alla preghiera, che si chiama Amidah, è la parte della preghiera più importante di tutta la preghiera. Tu sei in mezzo alla Midah. E la Halakha dice, se viene un serpente, perché durante questa Amidah non si può muoversi, non si può parlare, è quel pezzo della preghiera che si sta fermi e si fa soltanto le preghiere. Allora, la Halakha dice, se tu sei in mezzo a questa preghiera, Amidah, e arriva un serpente non velenoso, ovviamente. Se arriva un serpente velenoso, ovviamente la vita viene di prima di tutto, prendi, scappi, eccetera. Anche se molte volte scappare da serpente è peggio, ma comunque la Torah non vuole che tu muori avvelenato perché stai pregando, no. Ma se questo serpente che arriva non è velenoso, mettiamo conto che tu lo conosci, che è un serpente non velenoso, ok? Dice, non puoi interrompere la preghiera per scappare dal serpente, sempre che non è velenoso. Se invece, dice la Halakha, arriva un scorpione, devi scappare. Puoi interrompere la preghiera e scappare. Perché? Perché è più pericoloso. Il freddo è più pericoloso del caldo del serpente. E visto che tu stai pregando, la preghiera che cos'è? È la nostra connessione con Dio. Perciò se c'è uno scorpione che vuole staccarmi da Dio, devo fare di tutto per liberarmene. Quando una persona vuole avvicinarsi a Dio, ma c'è uno scorpione, c'è qualcosa che lo raffredda. Dai, quanto entusiasmo per una mitzvah che Dio ha dato 3.000 anni fa. Dai, non esagerare. Questo vuol dire qualcuno che ti vuole raffreddare il tuo entusiasmo. Questo è più pericoloso di un serpente. Perciò nella preghiera che ti connette con Dio, se arriva uno scorpione devi scappare a gambe elevate. Invece un serpente che non è velenoso, stai lì perché comunque è calore. E tu sarai capace di trasformare questo calore in qualcosa di buono. Poi, l'altra cosa che la Torah dice, serpenti, scorpioni, in un posto arido senza acqua. Il deserto cos'è? È una località senza acqua. Sentite questa. Quando hai sete, è perché ti manca qualcosa. Acqua. Ti manca liquido in corpo, allora ti viene sete. Cos'è acqua? È la Torah, giusto? L'acqua è paragonata, la Torah è paragonata all'acqua, che dà vita alla persona. Si può stare giorni e giorni senza mangiare, ma senza bere non si può stare. Senza Torah non si può stare, senza bere acqua non si può stare. A volte abbiamo sete, ovvero ci manca qualcosa, ma non sappiamo sete di che cosa abbiamo. Sentiamo che qualcosa ci manca, ma non riusciamo a capire cos'è questa cosa che mi manca. Mi sento vuoto, ma non so cosa mi manca. Quante volte ci succede? Provate a fare mente locale nella vostra vita. Quante volte succede che non sono felice, sono triste, ma non capisco di che cosa. Purtroppo a volte sappiamo di che cosa. A volte non sappiamo, mi manca, ma perché? Perché sono triste? Succede, no? Mi sento vuoto, ma non so cosa mi manca, cosa mi disturba. E tutto questo è a causa dei serpenti e scorpioni. Questo è il punto. Quando hai sete, vuol dire che ti manca, hai bisogno di qualcosa. A volte non capisci, hai bisogno di qualcosa, ti manca, ma non capisci la natura. Questo è quello che il serpente scorpione ti dà. Non ti fa capire quello che ti manca. Perciò ripetiamo adesso siamo arrivati alla fine della lezione. Ripetiamo i vari passaggi. Uno, ti senti piccolo, non hai stima di te stesso. Due, hai paura, ansia. Tre, serpente di passione sbagliata. 4. Apatia. Ho sete ma non c'è acqua. Non so nemmeno cosa mi manca. Tutto questo è ciò che i nostri padri hanno vissuto per 40 anni. 40 anni nel deserto, ogni giorno avevano questi tipi di problematiche. Eppure noi oggi siamo qua. Anche se esistono questi problemi, ma questi problemi non ti uccidono. Devi essere capace di far fronte a questi problemi giornalieri, perché tu non sei da solo, tu sei con Dio e Dio è dentro di te. Così come Dio non può essere fermato in niente, tu, per le cose buone che decidi di fare, nessuno ti potrà mai fermare. Ma se noi, appunto, conosciamo il problema, allora sì che lo possiamo combattere. Ricordati, tu non sei, questa frase ricordatevela bene, tu non sei il deserto, tu cammini in un deserto, attraverso un deserto, ma non lo sei tu, tu sei tu, tu sei divino, passi da mezzo a un deserto. Non sei depressione, o non sei depresso, hai un po' di depressione. Tu non sei Yetzer Hara, hai un po' di Yetzer Hara. Vedete la differenza? Quando tu dici, mio figlio è un bugiardo. No, tuo figlio non è un bugiardo. Tuo figlio dice delle bugie, magari anche tante, non è questione della qualità, di quantità. Ma non dire che lui è un bugiardo. Lui dice. Che differenza fa? Mi racconta una storia. C'è un rabbino nello Utah, un emissario del Rebbe, nato a Milano. Rav Benny Zippel. Lui il Rebbe l'ha mandato tantissimi anni fa a Utah. Tra le varie attività che lui ha, ha un club in università per gli ebrei, gli studenti ebrei, e hanno lezioni, hanno pranzi, attività per gli ebrei. E lui sempre dice ai ragazzi, mi raccomando, ogni volta che arriva qualcuno nuovo, invitatelo ai nostri incontri, al pranzo, alla cena, alla lezione, quello che sia, che tutti sappiano che qua c'è un centro Chabad per tutti gli ebrei. Benissimo. Un giorno arriva una ragazza che qualcuno aveva invitato. Lei arriva al Bet Chabad, al centro Chabad, e il rabbino dice, benvenuta, piacere di conoscerti, chi sei, chi non sei, come ti chiami. E lei dice, ma io sono sicuro che tu non vuoi sapere di me. Tu sicuramente non sei d'accordo con me. Ma come? Cioè, appena arrivata non so neanche chi sei. Perché io sono, preferisco usare la parola gay, anche se non è al femminile. Io sono gay, perciò tu sicuramente non mi accetti. E la rabbino dice, senti, guarda, qui la porta è aperta, tu sei venuta qua con la spada tratta, siediti, mangia qualcosa, bevi, rilassati. E poi gli ha detto, ricordati una cosa, fammi spiegarti chi tu sei veramente. Tu sei Nefesh Eloka Mima'al. Tu sei un'anima divina come me, come lui, come lei, come tutti noi. Con chi dormi, quello che fai, quello che mangi, questa è una cosa tra te e Dio, non sono affari miei. Ai miei occhi tu cosa sei? Un pezzo di Dio. Questo è quello che tu sei. Cosa vuol dire questo? Lei magari fa un'azione sessuale proibita, ma non vuol dire che lei è gay. Lei fa un'azione da gay. E questo è il punto. Noi non siamo male. Noi facciamo delle cose sbagliate, diciamo, ma non è che questa è la nostra essenza. E questo è il punto. Essere vuol dire, questo sono io, questa è la mia essenza. No! Non esiste depressione, non esiste cattivo, non sono cattivo, mi comporto male. Non sono depresso, mi comporto con depressione. Sono afflitto da depressione. Ma io sono divino. E questo è quello che tanti non capiscono. Non sono un bugiardo, ma dico tante bugie. Vuol dire che non è la mia essenza che è sbagliata, la mia essenza è giusta, è pura, è divina. Sono io che decido di mettere il vestito del bugiardo, il vestito del gay, il vestito di colui che fa del male. Ma è soltanto un vestito, è qualcosa di esteriore. Non sono io, non è me, non è la mia essenza, non è la mia anima. È un qualcosa che, sì, devo lottare, devo trattenermi, questo sì, ma non sono io. Perciò tutte queste problematiche che noi possiamo andare incontro non sono la nostra essenza. È un qualcosa che noi attraversiamo. E qualsiasi cosa che tu attraversi, l'attraversi una volta che esci, se decidi di uscire, se decidi di uscirne, ne esci. A volte la strada è lunga. La depressione, molte volte la strada è lunga, difficile. Ma non vuol dire che non ne puoi uscire. È così per ogni tipo di difficoltà che abbiamo nella vita. Perciò devo conoscere le problematiche. Prima dicevamo perché Dio ci spaventa con questi paroloni. Perché Dio vuole che tu sia cosciente di cosa succede nella vita. Per poter essere capace di andare al di là della staccionata. Affrontare. Allora sì che il deserto si trasforma in un bel paesaggio finché arriviamo in terra di Israele. Perché se le affronto, riesco a trasformare le problematiche. Non perdiamo la nostra identità. Non perdiamo mai il nostro orgoglio di essere ebrei, di essere figli di Hashem. Siamo la luce di Hashem nel mondo. Hashem ci ha regalato la Torah. Siamo i suoi conduttori, i suoi canali qui in questo mondo. La vita è difficile? Assolutamente sì. Possiamo uscirne? Assolutamente sì. Ma solo se capiamo quanto valiamo. Solo se vediamo ognuna di queste parole che a leggerlo sembra uno spavento, ma in realtà vediamo che ogni cosa riusciamo a superarla. Possa Hashem benedirci di poter superare anche questo momento difficile nel mondo, il terrorismo nel mondo, che possa arrivare la pace al mondo, che noi possiamo avere l'identità ebraica forte, di non vergognarci che siamo Am Israel, di non vergognarci che siamo ebrei, anche se il mondo intero oggi ci va contro, noi siamo i portavoce di Hashem in questo mondo e anzi noi dobbiamo influenzare, far capire al mondo intero la parola di Hashem, la Torah e le mitzvot, anche se non tutti devono fare la mitzvot, ma la giustizia, l'amore, la bellezza della Torah dobbiamo farla vedere al mondo intero, che tutti devono arrivare a capire che c'è un solo Dio in questo mondo e Lui ci aiuta passo dopo passo nella nostra vita. Shabbat Shalom a tutti. Arriva la sigla. Settimana prossima, ricordiamoci, siamo direttamente su Facebook come al solito.